Deuteronomio capitolo 5, i versetti dal 7 al 15. Stiamo considerando la legge del Signore, i 10 comandamenti, e quindi abbiamo già parlato della prima tavola della legge, cioè dei primi 4 comandamenti, e adesso ci rivolgiamo alla seconda tavola della legge. Ma vogliamo leggere intanto i versetti dal 7 fino al 15. Perciò, in realtà, leggiamo dal versetto dal versetto 16, onora tuo padre e tua madre, versetto 16, quindi onora tuo padre e tua madre come il Signore il tuo Dio ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati, affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, non bramare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Quindi abbiamo letto dal versetto 16 fino al versetto 21. I comandamenti che vanno dal quinto fino al decimo, che vengono chiamati normalmente la seconda tavola della legge, sono sintetizzati dalla parola di Gesù nel Nuovo Testamento con l'espressione ama il tuo prossimo come te stesso. Quando gli chiesero qual era il più grande dei comandamenti, Gesù rispose: il più grande dei comandamenti è ama il Signore, il tuo Dio, con tutta l'anima, la mente e la forza. E quindi sintetizzò con questo primo comandamento la prima tavola della legge, i primi 4 comandamenti che abbiamo considerato già. E poi continuò dicendo: il secondo è simile al primo ed è ama il tuo prossimo come te stesso. In questo, con questa sintesi, con questo comandamento, Gesù si riferiva ai comandamenti cosiddetti orizzontali, cioè quelli che non tanto sono rivolti dei doveri dell'uomo nei confronti di Dio, ma dei doveri dell'uomo nei confronti dei propri simili, degli altri uomini. E quindi costituiscono non solo parte del rapporto esistente tra Israele e Dio, e non sono soltanto una norma per regolamentare la famiglia e la vita civile. La seconda tavola mostra la signoria di Dio e l'onore e la priorità che spettano a Yahweh, che è il nostro creatore, che è il nostro redentore, che è il creatore e il redentore del suo popolo. E i comandamenti che troviamo nella seconda tavola hanno delle ricadute nell'etica sociale, quindi si allargano anche alla condizione civile, allo Stato, che sono profondissime. Perciò la seconda tavola mostra che l'amore che ciascuno di noi deve avere nei confronti del Signore, del nostro Salvatore, del nostro Redentore, di colui che ci ha liberati. Ricordate, Israele, nella preparazione della legge, il Signore si presentava come colui che l'aveva tratti fuori dal paese d'Egitto. Noi siamo stati tratti fuori da un'altra condizione, dalla condizione di schiavitù dal peccato, dalla condizione di morte spirituale, dalla nostra condizione di alienazione da Dio, di morte. Ecco, la seconda tavola mostra che l'amore verso la persona di Yahweh si traduce in un amore nei confronti di quelli che sono creati a immagine e somiglianza di Yahweh, creati a immagine e somiglianza di Dio. Tanto è vero che Giovanni nella sua prima lettera dice che non è possibile amare Dio se poi non si amano i propri fratelli. Quindi le due tavole della legge sono profondamente collegate. Se amiamo Dio, ameremo il nostro prossimo. E vi ricordo quello che ho detto già in questa, quando abbiamo parlato della prima tavola, che il valore, qual è il valore, il significato di tutti i comandamenti. Ogni comandamento ci rivela qualcosa intorno a Dio, prima ancora che vietare qualunque cosa, è fonte di rivelazione. I comandamenti non servono per darci una via di salvezza, ma sono direttivi per la nostra vita, cioè ci indicano come dobbiamo vivere, e non si riferiscono soltanto a degli atteggiamenti esteriori o osservabili soltanto dagli uomini, ma sono interiori, sono spirituali e sono negativi e positivi. Non solo indicano cosa non dobbiamo fare, ma ci mostrano anche cosa dobbiamo fare, cioè dicono no a certe cose e dicono sì ad altre cose. Quindi li esaminerò tutti quelli della seconda tavola molto velocemente. Sono più un accenno, è più un, come dire, uno stimolo, un seme per la riflessione, quello che voglio darvi questa sera, piuttosto che un'esposizione ampia del significato di ogni comandamento. E come ho fatto con i primi comandamenti, prima di tutto do una breve spiegazione. Quando nel quinto comandamento Dio dice onora tuo padre e tua madre, il verbo usato in ebraico significa dar peso, considera come qualcosa di grande valore, dai dignità, glorifica. Il contrario di questo verbo, che è tradotto onorare, è letteralmente maledire. Quindi quando Dio ci dice che noi dobbiamo onorare, cioè dar peso, dare valore, stimare con grande dignità, significa appunto questo, benedire i propri genitori, il proprio tuo padre e tua madre, come il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato affinché i tuoi giorni siano prolungati, affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Cosa ci rivela questo comandamento intorno a Dio? Beh, prima di tutto certamente ci rivela la centralità della famiglia nel piano di Dio, come la struttura mediante la quale Egli compie i suoi propositi. Dio, dopo aver parlato della relazione dell'individuo nei confronti del suo creatore, parla della prima cellula dell'associazione umana, che è la famiglia. E Dio compie i suoi propositi mediante la famiglia. Quando Dio disse ad Adamo ed Eva, pose loro dinanzi a loro il piano per il loro futuro, era quello di avere una famiglia sana, di avere una famiglia ordinata, di avere una famiglia fruttuosa. Li benedisse, gli disse loro: crescete, moltiplicate, riempite la terra. La famiglia è certamente il primo nucleo che Dio ha stabilito, e mostra che l'ordine dell'autorità da Dio stabilito come ciò sia strumentale al godimento delle benedizioni del patto, è il primo comandamento con promessa, ci dirà l'apostolo Paolo scrivendo agli Efesini. Cioè onora tuo padre e tua madre esprime l'ubbidienza a Dio, che poi benedice colui che ubbidisce, donandogli in contraccambio lunga vita e prosperità. Quindi ci rivela Dio che ha al centro, come piano della vita associata dell'uomo, la famiglia come struttura mediante la quale compie i suoi disegni, i suoi piani. E a cosa ci dirige? Ci dirige al rispetto delle strutture stabilite da Dio, all'impegno e al mantenimento di sani rapporti personali e nella società. Ci indica che noi non siamo degli atomi, delle monadi, non siamo degli individui che devono pensare soltanto a se stessi, che Dio, quando ci fa nascere, ci pone in un tessuto di relazioni, è che questo tessuto di relazioni deve essere rispettato, deve essere considerato come dono di Dio per noi e noi stessi come dono di Dio ai nostri genitori, e che quindi noi non dobbiamo vivere come se noi fossimo il centro dell'universo. E noi non dobbiamo essere soddisfatti semplicemente di un sano rapporto con Dio, ma che ci sono anche altre persone, oltre che Dio, alle quali noi dobbiamo rispetto. Vedete quanto questo è importante. Onora tuo padre e tua madre è qualcosa che insegna ai bambini, ma non soltanto a loro. Ci viene insegnato fin da bambini ad avere onore e rispetto nei confronti del nostro prossimo, di coloro che gli stanno intorno. Per i bambini i genitori sono il loro mondo, ma se un bambino cresce con il senso del rispetto, della benedizione di coloro che, di quel mondo, di quel piccolo mondo nel quale si trova, crescendo, quando il suo mondo si allargherà, considererà che i suoi doveri nei confronti dell'umanità e del mondo del prossimo saranno quello di onorare il prossimo, di pensare a benedire il prossimo. Quindi chiaramente Dio ci mostra che noi dobbiamo il rispetto anche ad altri, che e ci ordina certamente l'ubbidienza e la cura non solo nei confronti dei genitori ma nei confronti di tutti quanti, superiori, inferiori, pari. E questo significa per noi, cioè per il nostro cuore, per un'attitudine interiore, ci dirige all'amore verso il prossimo, espresso nella comprensione del nostro ruolo e nella vita, nell'umiltà e nella mansuetudine. Onora tuo padre e tua madre, un bambino che cresce onorando i propri genitori mostra queste virtù che si spera, mediante la grazia di Dio, si svilupperanno sempre di più, che sono quelle dell'umiltà e della mansuetudine. Un bambino umile e mansueto sarà un adulto umile e mansueto. Un bambino egoista e orgoglioso, testardo e disubbidiente, sarà un adulto egoista, testardo, disubbidiente. Il libro dei Proverbi dice che fin da bambini noi mostriamo chi siamo o che cosa saremo reali. Quindi come possiamo applicarlo alla nostra situazione? Dobbiamo comprendere che onora tuo padre e tua madre ha delle implicazioni profondissime non solo a livello familiare ma nelle politiche sociali, nella politica delle tassazioni, nel welfare. Cioè questo onora tuo padre e tua madre significa che noi dobbiamo coltivare il rispetto del prossimo, delle persone che ci sono venute prima di noi e dalle quali noi deriviamo. Dobbiamo avere il rispetto degli altri e riconoscere che c'è un tessuto di relazioni nel mondo che non solo ne dobbiamo prendere atto, ma nel quale ci dobbiamo impegnare affinché progredisca sempre per il meglio. Quindi possiamo applicarlo anche a livello dell'amministrazione locale, a livello dell'amministrazione statale, no? Pensate che cosa significherebbe questo se ci fossero persone che esercitano l'autorità dignitosamente e persone che riconoscono e con altrettanta dignità si rivolgono alle autorità superiori. Questa idea della democrazia che deve essere, che noi possiamo dire di chiunque qualunque cosa o fare tutto quello che vogliamo è assolutamente distruttiva, cioè non è democrazia. Democrazia è una parola che può essere bellissima, ma che può essere distruttiva. Se noi non riconosciamo che c'è un rispetto che è dovuto a persone che hanno un certo ruolo, è che seppure queste persone possono sbagliare, ci sono dei modi appropriati e dei modi inappropriati per correggerli. Per esempio, l'Apostolo Paolo dice a Timoteo, che era un pastore a Efeso, che doveva correggere gli anziani, perché gli anziani, lui era giovane, era un pastore, era giovane, e sbaglia pure, no? Per lo ricordo, non sbaglio mai. No, ma però dice che bisogna che tu riprendi e correggi gli anziani come dei padri. Significa che anche i genitori possono sbagliare, che i figli che hanno la grazia di Dio, a un certo punto, quando sono arrivati a una certa posizione, devono essere coraggiosi e graziosi al punto da correggere i propri genitori che sbagliano, ma c'è un modo corretto e c'è un modo irriguardoso per farlo. Quindi, ecco, in questi giorni noi abbiamo sentito delle polemiche che ci sono, senza voler prendere necessariamente posizioni politiche, qui esprimo una posizione cristiana, abbiamo sentito di parole, di insulti nei confronti di cariche dello Stato, di onorevoli ad altri onorevoli, con linguaggio tutto tranne che onorevole. Ma è questa barbarie? E guardate, questo è il o è civiltà, dico, questa è una domanda. E guardate che queste cose succedono perché gli uomini hanno rifiutato la legge di Dio. Perché se ci si attenesse alla legge di Dio, onora il tuo prossimo, onora tuo padre e tua madre, non ci si rivolgerebbe così. Anche quando si è fortemente convinti che chi sta sopra di noi, o anche accanto a noi, o anche sotto di noi, sta sbagliando pesantemente. Le parole hanno un peso, devono avere un peso. Il sesto comandamento dice non uccidere. E questo letteralmente significa non assassinare. Rivela intorno a Dio il fatto che Dio, che è il creatore della vita, e la vita umana è espressione dell'immagine di Dio, quindi deve essere rispettata la vita. Noi non possiamo, non disponiamo della vita del nostro prossimo al nostro piacimento, non possiamo assassinare, e ci dirige al rispetto della vita umana in ogni sua forma, all'inizio, durante, quando è più in difesa sicuramente, ma anche in tutto il resto dell'esistenza umana. Ci indirizza alla considerazione che sebbene possiamo avere il potere di togliere la vita degli altri non è a nostra disposizione, sebbene possiamo avere il potere di togliere la vita ad altri o a noi stessi, la vita nostra e la vita degli altri non è a nostra privata disposizione. E quindi ci ordina di non assassinare, di non compiere alcuna uccisione illegale, non autorizzata. Il punto è che noi dobbiamo proteggere la vita e dobbiamo preservarla sempre, non a qualunque costo, non a qualunque costo. La scrittura, la Bibbia ci insegna che la vita non è sacra. Dio è sacro. Dio è santo. E i suoi comandamenti sono santi. Non la vita. In certi casi Dio ordinava di uccidere. E guai se gli uomini ai quali lui l'aveva ordinato non lo facevano. Per esempio, Dio ha ordinato di sterminare certe popolazioni. Dio ha ordinato, non ci piace dirlo, sembra profondamente scorretto politicamente, Dio ha ordinato dei genocidi. Ma non erano dei crimini perché erano espressione del suo giudizio. Se noi pensiamo che Dio non possa ordinare la morte fisica di certi uomini, noi diciamo che Dio non può neanche mandare nessuno all'inferno. Dio invece dispone della vita fisica e della vita spirituale degli uomini, perché lui è il creatore. E quando l'iniquità di un certo popolo raggiungeva il suo massimo, Dio stabiliva e diceva: basta, stop, è finita. Non vi siete voluti ravvedere. Pensate a quante volte Dio ha chiamato al ravvedimento tramite Isaia, tramite Geremia, e il popolo ha continuato a ribellarsi a Dio. Se prendete i sentieri antichi, e il popolo diceva: no, noi non ci incammineremo per questa via, noi vogliamo fare la nostra, di testa nostra. Bene, volete fare di testa vostra, andrete a sbattere. E così fu, Nabucodonosor andò, distrusse la città, li massacrò, morirono. Ben leggiamo il libro delle Lamentazioni di Geremia e vediamo come il popolo era stato trattato, in quale stato si trovava. Allora, Dio non considera la vita umana sacra, ma la sua volontà è sacra, la sua legge è sacra. E quindi, sebbene noi dobbiamo rispettare la vita umana, dobbiamo ricordarci che la vita deve essere protetta e preservata, ma non a qualunque costo. Ci sono delle occasioni e delle situazioni in cui è legittimo agli uomini togliere la vita agli uomini. Questo implica, apre tante questioni anche, per esempio, nel campo della bioetica. Ogni situazione di aborto, per esempio, è illecita, è illegittima, e dobbiamo leggerla alla luce di questo, di quello che noi stiamo dicendo. Quando c'è in pericolo la vita della madre, quando ci sono certe situazioni, oppure parliamo del fine vita, la vita deve essere prolungata indefinitamente. Questo ci deve far comprendere che, sebbene a noi non è lecito assassinare, però non significa che dobbiamo a tutti i costi prolungare la vita. Come possiamo applicarlo alla nostra situazione? Nel campo della promozione delle leggi che proteggono la vita, nella limitazione degli interventi contro di essa, e nell'impegno e nel sostegno della ricerca medica, scientifica, dobbiamo riflettere sul significato di non assassinare. Il settimo comandamento: non commettere adulterio. Cosa rivela intorno a Dio? Intorno a Dio rivela l'esclusività e la profondità dell'amore pattizio di Dio nell'istituire il matrimonio quale forma di unione profonda e durevole nei rapporti umani. Dio ci ama di un amore esclusivo, e Dio vuole che nel matrimonio marito e moglie si amino di un amore esclusivo, e che l'amore non è una cosa che cambia come il vento, che l'amore è qualcosa che dura per tutta la vita e che ci dobbiamo impegnare a coltivarlo, a eliminare le cause che lo erodono, che lo fanno diminuire, che insomma il compagno della nostra vita o la compagna della nostra vita, che è nostra moglie, che è il nostro marito, deve essere l'essere nel quale noi investiamo tutto il meglio che abbiamo, il nostro tempo, il nostro denaro, le nostre energie intellettuali, e che non possiamo a nostro piacimento volgere i nostri interessi ora a questo, ora a quest'altro, o ora a questa, ora a quest'altra, dicendo semplicemente: beh, è passato, non lo amo più, non la amo più, come si sente dire così spesso. Ci dirige a considerare come preziosa e inviolabile la relazione matrimoniale, che non si vive come una dimensione privata, ma come una relazione al cospetto di Dio e mezzo per la preservazione della sana socialità. I ragazzi più fragili, oggi parlavo durante la mia predicazione, sono quelli che hanno famiglie scombinate, dove i genitori non vivono in armonia, o addirittura non vivono insieme, o tante altre cose che sapete che purtroppo sono all'ordine del giorno. L'ordine negativo che ci indica è quello di non contaminare il nostro corpo con relazioni sessuali illecite, a non cercare la soddisfazione al di fuori del vincolo matrimoniale. Noi dobbiamo trovare tutta la nostra gioia e la nostra soddisfazione nel nostro coniuge, ricercarlo e goderlo. È un dono di Dio, la vita coniugale. Alcuni di noi, tra presenti tra noi, hanno vissuto tanti anni di vita coniugale, altri un po' di meno, altri vi aspirano. Bene, il libro dei Proverbi dice: bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua pura del tuo pozzo, tua moglie sia la gioia, la tua gioia in ogni momento. Dio sorride quando noi gioiamo delle gioie coniugali. E così dobbiamo considerarlo, un dono. È come quando noi facciamo un regalo ai nostri figli e questi si mettono a giocare o a usarlo e vediamo che sono contenti. Quando Dio ci vede contenti, è contento, perché è un dono suo. E il matrimonio è un dono che il Signore ci ha fatto. Come possiamo, cosa significa avere il nostro cuore? Significa che dobbiamo essere attaccati realmente e profondamente al nostro coniuge e con il nostro comportamento santo, con la difesa dell'etica matrimoniale, saremo una testimonianza potente della realtà di Dio, perché i cristiani sono quelli che non commettono adulterio. Quando una famiglia cristiana si sfascia, è uno scandalo che vale mille volte di più di mille famiglie non cristiane che si sfasciano. Pensate a quale responsabilità avete. Io non posso peccare, perché se io pecco e se io vengo trovato colpevole, il mio disonore e la mia vergogna ricade su di voi. Pensate cosa succederebbe se io cadessi in un peccato aperto e scandaloso. Io non lo posso fare, anche per amor vostro, perché voi avreste di che vergognarvi di me, del vostro pastore. E la mia condanna sarebbe molto più grave, perché sarei un disonore per tutti voi. Ma anche voi, come mariti e mogli cristiane, avete il dovere di preservare la santità del vostro matrimonio, perché se il vostro matrimonio non funziona, se è difettoso, siete causa di scandalo. Noi siamo quelli che non commettono adulterio, noi siamo quelli che amano le proprie mogli come Cristo ha amato la Chiesa, noi siamo quelle mogli, voi siete quelle mogli che amano i propri mariti e si sottomettono a loro come Cristo ha ordinato. Ottavo comandamento, vado veloce: non rubare. Cosa rivela intorno a Dio? Rivela che Dio è un Dio generoso, che ci dà delle cose a noi che diventano nostra proprietà. Quindi Dio non è contro alla proprietà privata. Dio è un Dio generoso e Dio ci indica che noi dobbiamo essere rispettosi della proprietà altrui. Ci insegna che non dobbiamo appropriarci di ciò che non ci appartiene e che dobbiamo preservare ciò che è di altri. Cioè non soltanto dobbiamo pensare a custodire quello che è nostro, ma dobbiamo fare in modo che ciò che appartiene ad altri non sia rovinato. Quindi non dobbiamo solo pensare a noi stessi. Significa per il nostro cuore non coltivare l'invidia, di imparare ad accontentarci di quello che abbiamo. E come possiamo applicarlo praticamente? Dobbiamo applicarlo coltivando la frugalità, rispettando le leggi ed essendo generosi. Cioè, le virtù che riguardano la proprietà privata. Nono comandamento, non attestare il falso contro il tuo prossimo, ci rivela intorno a Dio che Dio è un Dio di verità e che quando Egli parla, parla per il bene delle persone. Non attestare il falso contro il tuo prossimo significa non dire quello che non è vero per danneggiare il prossimo. Vi ricordate il caso di Nabot, che si trovarono dei falsi testimoni che l'accusavano di aver maledetto Dio e il re, e quindi fu ucciso. Quando Dio parla per il bene e ci dirige all'amore della verità, all'amore del bene, del prossimo, affinché il prossimo sia trattato equamente. Cioè, chi non attesta il falso è quella persona che vuole che il prossimo, cioè gli altri, siano trattati equamente. E ovviamente ci indica che noi non dobbiamo mentire allo scopo di favorire il nostro interesse o per danneggiare altri, ma ci indica anche che dobbiamo parlare e prendere posizione in favore della verità. Non mentire, non dire falsa testimonianza, significa che dobbiamo parlare per dire la verità. E che quando sappiamo una cosa che è vera, guai a noi se non parliamo. Insomma, a meglio parole, chi deve non si dice, non è un comandamento cristiano, perché in molti casi a meglio parola è quella che si dice, quando si parla per onorare la verità. Quindi, cosa significa per il nostro cuore? Che non dobbiamo temere di dire la verità, quando la verità è costosa. Perché spesse volte dire la verità è costoso. E quindi non dobbiamo essere omertosi, non dobbiamo essere ingannatori. Dobbiamo amare la verità. E infine il decimo comandamento. Non concupire, non desiderare appassionatamente ciò che è degli altri. Che cosa ci rivela intorno a Dio? Ci rivela che Dio è il Dio della provvidenza. E che se a me ha dato una bella casa, me l'ha data affinché io ne goda, glorifichi Dio, la usi per la sua gloria, per il bene del mio del prossimo, e se invece a me non ha dato una casa così bella, devo accettare quello che lui mi ha dato per come la sua provvidenza per me e la sua disciplina per me. Alcuni di noi hanno maggiori sostanze, altri no. Alcuni di noi hanno avuto un periodo in cui hanno avuto maggiori sostanze e altri momenti in cui abbiamo di meno, o viceversa. Dobbiamo imparare a ringraziare Dio in tutto quello che abbiamo. La sua provvidenza è buona per il Signore nella sua saggezza dosa tempi felici e tempi di amarezza per noi, per farci del bene, come avete sentito in questo momento. Tempi di salute, di prosperità e tempi di malattia e di desolazione, per farci del bene. E pensare e guardare con invidia a quello che hanno gli altri significa non accontentarci di quello che abbiamo e sicuramente peccare. Dobbiamo godere di quello che abbiamo e dobbiamo rallegrarci anche nella prosperità altrui. Quando vediamo altri che stanno meglio di noi, rallegriamoci. Questa è la virtù cristiana. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. E questa è certamente ubbidienza al decimo comandamento. Quindi impariamo dalla gioia, la gioia della soddisfazione della provvidenza di Dio, e questo ci indica, io davvero concluso, che dobbiamo imparare a fuggire ogni forma di idolatria, perché il decimo comandamento chiude il cerchio dei comandamenti. Il primo comandamento ci indica che Dio deve essere il nostro unico Dio, e il decimo comandamento ci dice che noi dobbiamo essere contenti di quello che Dio ci ha dato e ringraziare Dio e trovare in Dio tutta la nostra soddisfazione piuttosto che nelle cose. Colui che desidera la moglie del prossimo, colui che desidera la casa del prossimo, colui che desidera il servo del prossimo, colui che desidera la macchina del prossimo, colui che desidera il giocattolo del prossimo, che cosa fa? Dice: io non posso essere contento o contenta di quello che ho. Dio non è abbastanza per me. E quindi rivela un cuore idolatra. Invece dobbiamo imparare a avere come unica fonte della nostra gioia il nostro Dio. Lui vuole che ci accontentiamo di quello che Lui ci ha dato, perché quello che Lui ci dà, sinceramente, è abbastanza per noi, è buono per noi, è sufficiente per noi e deve portarci a dare a Lui la gloria. Quindi consideriamo questi vari insegnamenti della legge del Signore e impariamo a pregare come il salmista e a dire: oh quanto amo la tua legge e se la meditazione del mio cuore tutto il giorno. Ed è beato l'uomo che medita in essa giorno e notte. Vogliamo pregare.